Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di The Secret of Monkey Island.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo eccitatissimi per questo episodio che da tantissimo volevamo fare. Ce l'avete consigliato in tantissimi e una delle persone che si è spesa di più proprio per portarlo dentro l'Enciclopedia dei Videogiochi, dentro la seconda stagione come 78esimo episodio, è il nostro ospite di oggi, The Secret of Monkey Island, scelto da Vanak. Ciao!
Ciao, ciao! Grazie mille per l'invito. È un onore e un privilegio essere ospite del vostro canale. Grazie ancora.
Vanak, avrete già sentito la sua voce o comunque avrete già sentito parlare di lui perché è uno dei nostri ascoltatori più fedeli. Ha già contribuito ad alcuni degli episodi con le sue considerazioni sugli episodi precedenti. Altra cosa che potete fare, voi ascoltatori, se volete dire la vostra sui videogiochi che trattiamo, vi ricordo che ci potete mandare un vocale direttamente su Anchor, presto anche probabilmente su WhatsApp se riusciamo a impostare la cosa, su Telegram sicuramente, che poi integriamo all'interno delle puntate proprio come ha fatto Vanak. E Vanak, a proposito, come mai vuoi così tanto parlare di The Secret of Monkey Island?
Ho scelto questo videogioco perché ritengo che sia uno status quo della storia dei videogiochi, ha segnato un punto di rottura e allo stesso tempo un punto di inizio per quelle che sono le avventure grafiche. Parliamo dell'inizio degli anni 90, quindi qualche avventura grafica, soprattutto della LucasArts, era già uscita qualche anno prima, però ha sostanzialmente innovato il genere e ha dato il via a una serie di avventure grafiche che sono venute negli anni seguenti, e molte avventure grafiche di oggi si ispirano a The Secret of Monkey Island, quindi ritengo che sia un videogioco perfetto da tanti punti di vista e comunque è stato un grande innovatore del genere.
Bene, 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 allora bando alle ciance
e ora un po' di musica. We'll be right back.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è The Secret of Monkey Island, uscito nel 1990, sviluppato e pubblicato dalla storica LucasArts. È uscito inizialmente per DOS, poi Amiga, Mac, Atari, Sega, FM e Towns, ed è un'avventura grafica, come dicevamo prima, a tema piratesco ma molto umoristico, come vedremo.
Ecco, la cosa bella di questo gioco è che è uscito per una marea infinita di console e di home computer inizialmente. Tecnicamente, tu hai detto LucasArts, ancora si chiamava Lucasfilm Games, poi è diventata LucasArts con l'uscita del seguito che è Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, che sarà però oggetto di un altro episodio. Oggi ci concentriamo solo sul primo e siamo in un periodo 1990 con avventure grafiche che erano dominate dalla Sierra, con King's Quest, Space Quest e anche lo stesso Larry che abbiamo fatto nell'episodio 69. Qui la Lucasfilm, che appunto decide di aprire la sua sezione di videogiochi con diversi progetti, ultimo prima di Secret of Monkey Island, Loom, che è un gioco molto bello e che sfida quelle che sono le limitazioni tecniche grafiche soprattutto che c'erano al tempo, e riscrive quelle che sono le avventure grafiche, perché fino adesso Sierra si era molto basata sul trial and error, quindi sulla possibilità di morire tantissime volte e su indizi abbastanza poco chiari, mentre Ron Gilbert, e questa è una citazione che facciamo che si è saputa anche abbastanza recentemente, con un blog in cui dice le avventure grafiche fanno schifo, spiega quali sono le sue perplessità sul genere e cosa vorrebbe fare per fare un decalogo dell'avventura grafica come si deve. E Secret of Monkey Island è un esempio proprio. Avventure più semplici, senza possibilità di game over, con una grafica che sia chiara e divertente, insomma. Uno deve divertirsi con le avventure grafiche.
In realtà i game over ci sono degli easter egg, soprattutto in questo gioco c'è un punto in cui c'è un easter egg dove Guybrush può realmente morire. È una cosa che poi verrà ripresa anche nel seguito Monkey Island 2, così come nel terzo, dove in realtà farà parte della storia. Però è stato un po' un mood dei primi Monkey Island, quello di dare la possibilità comunque al personaggio di morire in modo un po' goliardico, però c'è questa possibilità e diciamo è stata inserita appunto come easter egg, perché non c'è un vero e proprio punto in cui è possibile uccidere il personaggio e ricominciare il gioco da capo, quindi si è deciso di inserirlo per un po' a livello umoristico.
Sì.
Ma comunque c'è questa possibilità.
Sì, infatti ce ne sono due. Uno è questo qua, dove il personaggio effettivamente ha 10 minuti di tempo, quindi è tantissimo il tempo a disposizione per evitare la morte, se no succede. E un altro invece è dentro Monkey Island, sull'isola di Monkey Island, quando Guybrush, che è il protagonista, finisce per cadere da una rupe, c'è una presa in giro proprio della Sierra con una schermata che assomiglia a quelle dei giochi della Sierra, per poi scoprire in realtà che non è un vero e proprio game over. Quindi c'è una specie di rottura della quarta parete, presa in giro della casa rivale a questo punto, che però continua a dominare il mercato, perché l'uscita di Secret of Monkey Island nel 1990 non è un successone subito, perché è una cosa completamente diversa da quello che c'era prima. Rivoluzionario, ma non è distruttivo, nel senso che arriva e tutti quanti comprano Monkey Island. Ha avuto una crescita molto lenta come vendite, con il perfezionamento di quello che è il percorso, insomma, che c'è stato negli anni precedenti con gli altri giochi. Quindi è proprio le avventure grafiche, non essendo un genere che va per la maggiore in questo periodo, andava di moda, insomma, altra roba, qui ci sta, si cresce un po' più a diesel, chiamiamolo così, per poi diventare quel successo in realtà che è ancora adesso, perché è rimasto nella storia. Il gioco cita altre avventure della stessa LucasArts parecchio. Tornando sempre sui dettagli tecnici, qui c'è un sistema che viene perfezionato ancora di più, che è il sistema SCUMM, quello che si chiama SCUMM, sistema che è nato con Maniac Mansion, quelle sono le due M. Quindi una delle avventure della LucasArts Film, che che viene utilizzato in Maniac Mansion viene raffinato un pochino in Zack McCracken, poi viene stravolto completamente in Loom, perché in realtà si basa completamente su un altro sistema, e qua riprendono in voga questo sistema, che è il sistema proprio per poter dare i comandi. Le avventure grafiche fino a quel punto erano state inizialmente testuali, quindi uno scriveva il testo, le avventure da sera sono tutte così, poi c'è stata la possibilità di muovere il personaggio e adesso è diventato un vero e proprio punto e clicca, con una serie di parole: dai, apri, chiudi, esamina, prendi, usa, premi, parla e tira, le ho dette tutte, che possono interagire poi con lo schermo, quindi usa questo oggetto con quell'altra cosa, tira questa porta, esamina questo elemento dello scenario per dirti più informazioni sullo scenario, poter esplorare. È molto tattile questo sistema e poi successivamente verrà usato per tutti quanti i giochi della LucasArts, tant'è che poi è stato fatto una virtual machine SCAM VM appunto si chiama, che è un po' un emulatore di tutti quanti questi giochi qua.
C'è da dire che su questo sistema rispecchia molto anche la goliardia di questo gioco, come ha scritto sul suo blog, perché col fatto di poter comunque interagire, usare tutti i comandi possibili che abbiamo a disposizione con qualsiasi oggetto interagibile, quindi non solo aprire la porta ma anche appunto esaminare la porta, spingere la porta, tirare la porta, prendere la porta, e qui si nota molto la goliardia, perché ci sarà una reazione diversa per diverse azioni che faremo, anche sbagliate. Mi viene in mente su Monkey Island, quando saremo su Monkey Island, che potremo andare verso il sole e Guybrush stranito fa sì certo, andiamo sul sole.
Esatto.
Quindi è veramente pieno di citazioni e autocitazioni molto divertenti che fanno parte appunto della storia di questo gioco.
O anche ad esempio esaminando l'orologio sulla torre di Melee Island, esaminandolo la prima volta sono le 10 di sera, esaminandolo la seconda volta sono ancora le 10 di sera, esaminandolo la terza volta pare che su quest'isola siano sempre le 10 di sera. Quindi hanno inserito anche più di una frase.
Ecco, questo lo trovo molto fresco anche per l'epoca, perché altre avventure che abbiamo citato anche prima della sera eccetera c'era un minimo di comicità, però tante volte sui giochi anche più seri era il classico non posso interagire, oppure non posso farlo, oppure non si può. Invece in questo caso, col fatto che abbia raggiunto così tante opzioni, allunga in un certo senso l'esperienza di gameplay,
ti dà una battuta anche sul negativo, insomma.
Esatto, ma anche al di là della storia e della missione che noi dobbiamo compiere, è bello anche soffermarsi a provare anche nello specifico tutti i comandi dappertutto, in modo da sapere e trovare tutte le chicche che mettono dentro nel testo.
La stessa cosa è anche utile proprio per la scrittura della storia, perché mentre in una scrittura testuale uno si inventa dei comandi, quindi intanto deve conoscere l'inglese e quindi c'è una difficoltà proprio di localizzazione in tutto il mondo, mentre qua basta tradurre delle parole, prendi è take, use diventa usa, push diventa premi, eccetera eccetera. Nelle avventure testuali era molto più difficile trovare la terminologia corretta, e poi se scrivevi un sinonimo magari non lo prendeva, quindi c'era un po' di difficoltà a interpretare quello che il giocatore scriveva, anche se gli dava una certa libertà che a volte può anche servire. Mentre questo sistema aiuta, come dirà lo stesso Ron Gilbert in diverse interviste, proprio la scrittura della storia come se fosse una sceneggiatura, quindi proprio azione per azione che cosa fa il nostro protagonista, che cosa fanno gli altri anche proprio in risposta alle sue azioni, ed è molto più schematica come una vera e propria sceneggiatura: la battuta, l'azione, l'altra battuta, la scena e anche sì effettivamente anche la scenografia, quindi le varie ambientazioni e come si muovono i personaggi all'interno delle varie ambientazioni.
Dicevo appunto nell'introduzione che è stato un punto di rottura e un punto d'inizio questo gioco anche dal punto di vista grafico, perché è partito negli anni 90, nel 1990 precisamente, con una grafica ancora EGA, quindi era una grafica a 16 colori. Sentivo un'intervista dei disegnatori, dei personaggi e dei fondali, che sono Steve Purcell, che poi è lo stesso che andrà a disegnare i personaggi di Sam & Max Hit the Road, e Mark Ferrari, parlavano del fatto di aver costruito i personaggi e i fondali con Deluxe Paint, partendo da una base di 16 colori, e per esempio per fare i fondali del cielo, soprattutto quelli di Melee Island con le sfumature di blu e la luna, hanno dovuto applicare per la prima volta nella storia una tecnica chiamata dithering, che si tratta semplicemente di prendere una striscia di pixel continua e sparpagliarli per dare la sensazione di sfumatura. Quindi comunque è una tecnica molto avanzata e innovativa per l'epoca, anche perché è stata praticamente la prima volta ad essere usata,
sì.
E poi è stata ripresa nei successivi giochi.
C'era un esperimento su Loom che è anche un po' di dithering, anche quello come gioco, però effettivamente i 16 colori della grafica EGA sono 8 colori e 8 gli stessi colori leggermente più scuri, però sono dei colori molto forti, cioè il ciano, il magenta, quelli delle stampanti, se avete presente, quindi proprio proprio fortissimi come colori, per andare a sfumare si fa questo dithering che ti dà l'impressione, il puntinismo di avere due, un colore di intermedio tra i due, e qua è fatto egregiamente e si vede subito nella primissima fondale quando Guybrush, il protagonista, arriva sull'isola di Melee Island, e anche quando è sul ponte che vedi il mare e il cielo proprio sfumato egregiamente. Il gioco è fatto inizialmente con grafica a 16 colori, è possibile giocarlo anche in 4 colori, che è ancora più hardcore come situazione, perché appunto è retrocompatibile, mentre poi è stata fatta uscire a distanza di pochissimo in realtà la versione VGA con la grafica a 256 colori, quindi ha permesso di espandere un pochino di più quella che è la tavolozza con cui disegnare i fondali e i personaggi, pur mantenendo comunque le stesse animazioni, la stessa posizione dei pixel, cambia solo il numero di colori che ci vuole. Mentre poi, se andiamo con l'evoluzione grafica, è uscito un special edition, neanche un remake, viene chiamato proprio special edition, nel 2009 di questo gioco. Perché? Perché è uscita la versione con una grafica molto più moderna, mantenendo comunque la bidimensionalità ovviamente del gioco, con la possibilità con un tastino di passare dal vecchio al nuovo, che è una cosa che ho apprezzato tantissimo, perché vuol dire faccio una versione nuova ma mantengo la memoria di quella vecchia. Inoltre è stata anche aggiunta tutta la parte di voce, di sonoro, che ha reso secondo me l'esperienza ancora più bella, perché le voci sono perfette secondo me nella versione inglese.
Assolutamente sì. Aggiungo una cosa sul passaggio dall'IGA al VGA: in contemporanea al passaggio dai 16 a 256 colori c'è stata l'introduzione degli oggetti disegnati nell'inventario, perché fino a che la grafica era in IGA gli oggetti dell'inventario erano testuali,
eh sì,
così come le azioni da compiere. Con il passaggio al VGA probabilmente, mi viene da pensare, col fatto di poter sfruttare una tavolozza molto più ampia di 256 colori, sono riusciti anche a disegnare gli oggetti che prima erano solamente testuali.
Proprio con questo mi viene in mente che noi ci abbiamo giocato su Amiga inizialmente, che è la versione EGA in cui l'inventario è testuale, e effettivamente avendo il gioco inizialmente, non mi ricordo se ce l'avevamo in italiano o in inglese, ma alcune delle parole io facevo proprio fatica a capire che cos'erano, mentre poi nella versione VGA, appunto, avendo la possibilità di guardare che cosa sono i vari oggetti, c'è la possibilità di capire molto meglio.
E siccome abbiamo giocato, come diceva il buon Ace, l'abbiamo giocato la versione per Amiga, non possiamo non citare l'audio, la colonna sonora di questo gioco, che come sempre per Amiga fa il suo figurone col suo chip audio. È comunque una pietra miliare di questo gioco, perché non si può parlare di The Secret of Monkey Island senza parlare delle sue musiche.
Mi piace ricordare il compositore delle musiche di Monkey Island, che è il grandissimo Michael Land, che ha composto una serie infinita di colonne sonore di videogiochi. È ricordato in particolare per la colonna sonora di Monkey Island 1 e anche di Monkey Island 2.
Una cosa molto interessante secondo me di Michael Land è che è un compositore che inizia proprio con Monkey Island, ma la cosa particolare è che non c'entra niente con i videogiochi lui, quindi viene assunto da LucasArts proprio come compositore che sa fare musica, quindi non deve sapere niente di videogiochi e deve fare una buona musica. Gli vengono dati gli strumenti, che sono all'inizio il DOS abbastanza scarsi, ma riesce a creare un tema che funziona nella versione Amiga, nella versione CD, perché c'è anche la versione CD che arriverà in seguito e che poi è stata integrata nella versione Special, nella Special Edition, ma funziona anche con i blips e bloops del DOS, ed è fantastica sta cosa, perché è un tema con richiami caraibici, c'è calypso dentro, c'è strumenti abbastanza inusuali, non è batteria, chitarra e basso come uno si aspetta, ma in realtà appunto ci sono le marimbe, ci sono le maracas, insomma è abbastanza caraibica, però appunto molto bello e molto iconico, è rimasto nella storia, fatto e rifatto anche dallo stesso compositore all'interno degli altri giochi della serie, perché il tema pian pianino si complica. Io l'ho analizzato in un video che ho fatto specifico sul mio canale di YouTube, in cui vedi come in Monkey Island 2 aggiungono qualche strumento, in Corso Monkey Island diventa ancora più complessa, in Fuga da Monkey Island, che è il quarto capitolo, diventa ancora diversa, e poi in Tales of Monkey Island, che è il quinto e ultimo capitolo finora, chiudono il tutto mixando un po' tutto quello che è successo fino adesso, un po' come succede nel gioco. Il gioco è un grande remix secondo me di tanti aspetti dei vari giochi.
Sì, e mi piace ricordare anche il fatto che non solo la LucasArts ha creato appositamente un'interfaccia grafica, ma ha creato allo stesso tempo anche un motore musicale che è l'iMuse. È stato creato appositamente per Monkey Island all'inizio degli anni 90, sempre da Michael Land e da Peter McConnell, che è un altro compositore, ed è stato creato per cercare di sincronizzare le musiche all'interno dei vari ambienti, quindi non c'è una soluzione di continuità nel momento in cui si passa da un ambiente a un altro. l'altro, evitando lo stacco che c'era nei precedenti videogiochi, e quindi le musiche sono immersive negli ambienti che vengono esplorati durante il gioco.
Interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi.
La nostra avventura inizia sull'isola di Imelie. Noi siamo l'iconico Guybrush Threepwood, temibile pirata, che ha un sogno, ovvero appunto diventare un pirata. E quindi la prima cosa che fa ovviamente è andare nel saloon, nell'osteria di Imelie Island, da tre pirati dell'area importante, come ci vengono presentati. E ci diranno subito che per diventare un vero e proprio pirata bisognerà superare tre prove: essere un maestro di spada, trovare un tesoro e essere un abile ladro. E quindi questa è la prima parte del gioco dove noi dovremmo destreggiarci tra queste tre prove. Vediamo subito una cosa interessante, perché i dialoghi, soprattutto nel locale, nella locanda, a differenza di anche nello stesso gioco su alcuni personaggi, ma in questa locanda in particolare, quando noi interagiremo con i pirati che sono seduti, perché oltre a questi pirati abbiamo tutta una serie di altri personaggi con cui interagire che ci daranno anche dei suggerimenti, l'inquadratura dalla terza persona del gioco passa in prospettiva prima persona. Quindi vedremo come se stessimo guardando il personaggio, magari leggermente di lato. Sarà un po' più cinematografica come esperienza. Ci verrà dato questa missione, ma non prima di aver bevuto la bevanda dei pirati, ovvero il grog. E in questo gioco ci viene spiegata la ricetta, che non tutti sanno, ma è molto molto particolare.
Cherosene, glicol propilene, dolcificanti artificiali, acido solforico, rum, acetone, colorante rosso numero 2, detriti, grasso per motore, acido per batteria e o salame.
Degne del miglior Man vs Food.
Esatto.
Non provatelo a casa.
Ci sarà uno dei miei puzzle preferiti di tutto il gioco, perché è molto molto creativo e lo vedremo più avanti. In realtà il grog è rum e acqua, è rum anacquato con un po' di limone che usavano i pirati una volta per evitare di sprecare troppo rum, no? Visto che andavano per mare e non potevano bere. Però è molto divertente, già subito vedi queste cose. Di tutte le cose che hai detto, allora, la locanda si chiama intanto Scam Bar, quindi già autocitazione del fatto che c'è un bar che si chiama Scam. Poi intanto viene detto Imelie Island TM, cioè questo TM trademark, che è già una roba che fa ridere. C'è un pirata che ha la scritta chiedetemi di Loom, che è Loom è il gioco precedente, quindi ci sono un sacco di autocitazioni già subito. E poi una cosa che è quello che vi dicevo prima, Ron Gilbert vuole fare un'avventura grafica facile o comunque accessibile. Qui la prima cosa, il protagonista arriva, parla con la vedetta, gli dice voglio diventare un pirata, dove devo andare? E la vedetta gli dice vai al bar, parli con i tipi, ti dicono bene, per diventare un pirata devi superare queste tre prove, basta. Ti dà un obiettivo chiaro nei primi due minuti di gioco ed è fantastica questa cosa, perché dici ok, ho tre prove, cosa voglio fare prima? Voglio imparare la spada? Voglio imparare a rubare? Voglio imparare a trovare un tesoro? E quindi hai subitissimo l'obiettivo da raggiungere, chiarissimo, e hai il prossimo salto da fare. Esplori e a seconda di dove vai sull'isola, puoi scegliere dove andare, andrai in una o nell'altra direzione per cercare di raggiungere i tuoi tre obiettivi.
Il sistema di spostamento all'interno delle isole è come se zoomasse indietro da Google Earth, quindi vedremo l'isola dall'alto e noi avremo il piccolo indicatore di Guybrush e potremo cliccare sui vari punti di interesse dell'isola per farlo spostare. Ci tengo subito a fare una precisazione, perché noi dobbiamo diventare dei maestri di spada, quindi vado un attimo nello specifico. A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare magari da quello che si vede su Sid Meier's Pirates, dove i combattimenti sono in tempo reale e con la tastiera, con il cursore dobbiamo combattere, in questo caso qui aggiungere nuovamente la goliardia e l'umorismo di questo gioco, i veri pirati come combattono? A insulti. I combattimenti saranno automatici, ma guadagneremo vantaggio o svantaggio in base alle risposte che daremo a determinati insulti. Dopo essere stati allenati dal capitano Sbirk, dovremo farci strada man mano che affronteremo i pirati, impareremo gli insulti e dovremo usarli per sapere la risposta a controbattere.
Questa è una meccanica che è molto cara alla serie di Monkey Island. È stata stranamente eliminata dal secondo episodio e poi l'hanno ripresa nel terzo capitolo e nel quarto in piccolissima parte.
Sì, il Monkey Combat del 4.
C'è proprio una parte di insulti.
E c'è anche una parte di insulti, è vero.
Esatto, col braccio di ferro, diciamo, il braccio di ferro insulti, che però è molto molto più semplificato rispetto a battaglia di insulti del primo capitolo e a quella del terzo capitolo, che sono più o meno equivalenti.
Nel terzo capitolo era in rima nella traduzione in italiano, non so se anche nella versione inglese, e appunto c'è un'evoluzione per comunque mantenere fresco il concetto, anche se il combattere a insulti già di per sé è vincente perché fa riderissimo.
Credo che in certo senso il combattimento di insulti sia stato ripreso nel terzo, perché non è più un progetto di Ron Gilbert. Quindi Ron Gilbert aveva un'idea in testa di fare 3 capitoli, ne ha fatti 2 e il terzo non è mai uscito. Quando è uscito Curse of the Monkey Island, che è a cartone animati come grafica, si è voluto un po' riprendere quello che è stato il successo dell'1 e quindi si è rientrodotto questo sistema qua. Anche Guybrush è più simile a quello che era nell'1 che a quello che è nel 2 in realtà, quindi c'è un po' un ritorno alle origini nel 3 secondo me. Una cosa, prima di arrivare da Capitano Smirk, questa la faccio, è una delle pochissime citazioni che farò ancora, poi andiamo un pochino più veloci, è che c'è un troll che non ti fa passare. Cosa ci fa un troll su un'isola di pirati? E per passare dal troll devi dare una red herring, che è un gioco di parole in inglese che non è reso in italiano, perché gli dai un pezzo di ringa rossa, ma in inglese red herring è un modo per dire una falsa pista. Dai una falsa pista al troll, che poi si rivela essere un uomo vestito da troll e la faccia dell'uomo è quella di George Lucas. Quindi c'è una citazione al capo dei capi. All'interno dell'isola c'è un circo, perché ovviamente nell'isola dei pirati c'è un circo, il circo dei fratelli Fettuccini, ed è una cosa fighissima anche quella. Devi guadagnare dei soldi facendoti sparare con un cannone. Questi soldi, che tra l'altro sono molto specifici perché sono esattamente 478 pezzi da 8, perché nel gioco ne usi esattamente quelli. Ma la cosa interessante è che questi soldi poi ti serviranno a comprare la spada, a comprare il badile che ti servirà per scavare, a farti allenare, anche quello costa. Quindi c'è un po' una forma di moneta proprio da utilizzare per le cose, ma non è una cosa tipo Larry dove se non guadagni abbastanza o se perdi tutti i soldi non ce la fai. Qua le cose costano quelle, quindi è difficile perdere, anzi è impossibile perdere al gioco perché non hai abbastanza soldi, insomma. Quindi è un'altra cosa che facilita il tutto. Nel momento in cui hai soldi a sufficienza per fare tutto quello che ti servirà. La seconda missione era quella di trovare un tesoro. La caccia al tesoro la facciamo come? Trovando la mappa che ci venderà un venditore ambulante che troviamo dentro il paese di Melee, però ci vende una mappa che non è una mappa, perché aprendola scopriremo che in realtà sono i passi della danza della scimmia, il ballo della scimmia, ma in realtà è veramente una mappa, perché se noi andiamo nella zona, nella radura come viene chiamata, faremo una situazione che è simile a quella di Zack McCracken, gioco che abbiamo affrontato già nell'enciclopedia, quindi se volete sapere qualcosa andatevi a ascoltare quella puntata, in cui abbiamo da cliccare sullo schermo nella direzione dove i passi della danza ci dicono. Indietro vuol dire dentro lo schermo, quindi verso il fondo, e destra e sinistra ovviamente andremo a destra e sinistra. È anche controintuitivo perché ci saranno delle scelte da fare in cui siamo appena arrivati nella stanza e dovremo tornare indietro e misteriosamente saremo in una zona nuova di questo labirinto, fino ad arrivare finalmente alla X, che è proprio marchiata con una X per terra gigantesca, quindi insgammabile. Scavando riusciremo a aprire il forziere dopo un bel po' di ore con il nostro badile e troveremo il secondo premio, un'altra t-shirt, la mitica t-shirt con scritto "Hai trovato il tesoro di Melee Island", perché con Carla, sconfiggendo il maestro di spada, riceveremo la t-shirt invece "Hai battuto il maestro di spada".
Nella foresta c'è probabilmente il più famoso easter egg della storia dei giochi di Monkey Island, che è quello del famoso disco 22, floppy 22.
Sì.
Entrando in uno dei tanti alberi tagliati che ci sono nella foresta, esce fuori questo errore o comunque questa richiesta di inserire un fantomatico floppy 22. In realtà poi Secret of Monkey Island era composto da pochi floppy e quindi inserire il floppy 2022 lasciava un po' i giocatori sgomento perché non sapevano cosa fare. Cliccando ancora usciva, inserisci il 36, poi inserisci il 114 e altri numeri. E questo portò molti giocatori a chiamare la hotline, perché negli anni 90, non essendoci ancora internet, non era possibile andare a trovare soluzioni oppure a risolvere i problemi cercando magari i commenti di altri giocatori. Quindi c'era una linea dedicata che si trovava sempre alla fine del manuale, così come per Monkey Island e per tanti altri giochi, chiamando quella hotline e pagando anche tanti soldi, si potevano avere suggerimenti sul proseguo della storia. E quindi tanti giocatori hanno chiamato perché non sapevano effettivamente come uscire da questo problema. È diventato uno scherzo abbastanza famoso nella storia.
E la foresta di Melee Island è anche molto famosa perché viene recitata nei giochi successivi.
Nella cripta dei Sipgood, guardando nella crepa che c'è sopra una del Dante Bare, si esce praticamente con la testa nell'albero che abbiamo appena citato in Monkey Island 1.
Giustamente ci stiamo citando anche noi, perché sicuramente faremo del corso Monkey Island prima o poi, quindi ci rimanderemo avanti e indietro tra questi episodi. E a proposito del disco 22, uscirà una versione super speciale, diciamo, del trentennale, perché effettivamente è un gioco del 1990, siamo nel 2020, quindi ha appena compiuto 30 anni questo gioco, dove uscirà il vero disco 22, quindi viene venduto come Cimelio il finto disco 22, giusto per ricordare questo easter egg. Abbiamo la t-shirt di Carla, abbiamo la t-shirt del tesoro, adesso ci manca rubare qualcosa, rubare una cosa molto specifica, ci dicono i pirati dall'aspetto importante, rubare l'idolo che sta dentro la casa del governatore che tra l'altro abbiamo intravisto, perché una delle prime cose interagibili del gioco appena arriviamo è il manifesto dell'unico in realtà candidato governatore, che è Helen Marley. Madonna, strano, perché in realtà inizialmente doveva essere il cattivo il governatore, ma hanno deciso di farlo diventare un personaggio femminile che diventerà chiave per poi tutta la vicenda.
Perché quando c'è solo un candidato c'è solo una scelta.
Esattamente, quella è la frase proprio.
Ovviamente, come tutte le avventure piratesche che si rispettino con il belloccio protagonista, non può far altro che innamorarsi di Helen Marley, nonostante lui debba rubare l'idolo.
Riesce ad arrivare dentro la casa del governatore drogando tra virgolette i cani, con un disclaimer che viene fuori dicendo: questi cani stanno solo dormendo, non sono morti, state tranquilli, mettono le mani avanti. Entrando dentro ci sarà una scena di combattimento in cui noi in realtà non facciamo niente, ma la vediamo e basta, che si svolge tutta dietro le quinte. Quindi in realtà noi sentiamo le percosse tipo Bud Spencer e Terence Hill. Con chi? Con lo sceriffo Shinetop, Fester Shinetop, che è un po' sospetto, ma poi scopriremo perché, e faremo tutta questa scena dietro le quinte. La cosa bella è che Scam, il sistema Scam, diventa ancora protagonista in questo caso, perché vedremo completarsi da sola quella che è la barra di scelta delle azioni, con delle azioni che non abbiamo in realtà tra le scelte, e quindi succederà di tutto. C'è di mezzo un rinoceronte, c'è di mezzo delle labbra di cera finte, uno yak, e alla fine riusciremo a recuperare sia l'idolo che anche uno spray antiratto. Verremo comunque sgamati sia dallo sceriffo che continua a inseguirci che da Helen. Non riusciremo neanche a spiccicare una parola, quindi Guybrush è ancora più inetto proprio nel suo modo di essere. Si innamorerà perdutamente di Helen, che però lo aiuta, gli dice: sì sì, ha il permesso di tenerselo quell'idolo, tranquillo Fester, vai pure a sceriffare fuori da qui.
Quindi ora che avremmo superato le nostre prove saremo finalmente dei pirati, e quindi il gioco potrebbe tranquillamente finire qui. Ma c'è il twist del gioco, ovvero avevo citato prima il pirata LeChuck, che è un pirata fantasma che è sempre stato lo sceriffo di Melee Island sotto mentite spoglie, e dopo averci messo fuori gioco momentaneamente rapisce Helen, perché anche lui vuole averla per sé. E quindi adesso il nostro obiettivo è quello di raggiungere LeChuck sull'isola di Monkey Island per fermare i suoi piani. E per farlo però dovremo, da buoni pirati, adesso che siamo dei pirati, dovremo avere una nave e ovviamente un equipaggio.
Quindi i personaggi che abbiamo visto su Melee Island cominceremo a cercare di reclutarli. Quindi iniziamo da Carla, che è abbastanza facile da reclutare. Poi abbiamo Otis, che sarà un prigioniero della prigione di Melee, che riusciremo a liberare utilizzando, e questa è la cosa che vi dicevo prima, il grog che riusciremo a recuperare dallo scambar, e dobbiamo portarlo fin qua, solo che i nostri boccali si sciolgono man mano perché è veramente caustica questa sostanza, e dovremo passarlo di bicchiere in bicchiere fino a portarlo per distruggere la serratura e aprire Otis, che ringrazierà unendosi alla nostra ciurma. E ultimo membro, il mitico Mituk, un energumero che va sempre a petto nudo e che ha un tatuaggio parlante e che ha entrambe le mani con l'uncino, che si unirà a noi se riusciremo a superare la sua temibile prova, ovvero accarezzare il terribile pappagallo,
che è quello che gli ha mangiato entrambi le mani, che gli ha messo gli uncini. Qui, per arrivare da Mituk, dovremmo utilizzare un oggetto storico di Monkey Island, ovvero il pollo con la carrucola, perché dovremmo andare su una zip line e dovremmo usare appunto questo pollo.
Pollo con la carrucola che a quanto pare sfida la gravità, perché può essere usato sia nel senso, sia in un senso che in un altro.
Esatto. Prima di citare l'ultima cosa da fare su Melee Island, ci tenevo a parlare anche di un altro personaggio che sarà fondamentale per la storia e che è un po' un aiuto per i giocatori meno esperti, che è la Lady Voodoo, quella che ci predirà il futuro e che ci dice effettivamente cosa dobbiamo fare. Se non siamo ancora abbastanza intenzionati con quello che ci è stato detto, insomma, dai pirati, da Hélène, da tutti quanti gli altri, lei ci viene un po' in aiuto dicendoci qual è il prossimo passo da fare. Ci svelerà anche di alcune cose, ad esempio saremo dentro una grande testa di scimmia e quindi chissà cosa succederà. Ci anticipa quello che succederà senza fare troppi spoiler, insomma.
L'ultimo passo da fare è quello di comprare una nave per andare su Monkey Island, e qui facciamo la conoscenza di uno dei personaggi più iconici della serie, lo troveremo praticamente in tutti i capitoli, e la cosa divertente è che in ogni capitolo cambierà lavoro, che è Stan. Stan ha la particolarità di essere una specie di texano con questo cappello un po' californiano anche, che gesticola in modo forsennato, e una cosa molto particolare che hanno sempre spiegato gli sviluppatori è che la sua camicia sostanzialmente è formata da texture che non si muovono, è una camicia praticamente statica, quindi normalmente le texture si muovono insieme al personaggio, quella invece è una texture fissa e caratterizza un po' il personaggio anche nei successivi capitoli, ed è un personaggio molto divertente perché è molto irriverente, è un commerciante e cerca comunque di raggirare le persone convincendole a comprare i suoi prodotti, poi alla fine fallisce quasi sempre miseramente con Guybrush, che riesce in qualche modo lui stesso a raggirarlo e ad avere quello che vuole a un prezzo molto molto minore rispetto a quello che Stan magari gli voleva proporre.
Sì, è lo stereotipo del venditore di macchine usate che c'è in America, che qua è il venditore di navi usate e riesce a venderci la Sea Monkey, l'unica nave che è stata a Monkey Island e che è ritornata indietro con un equipaggio di sole scimmie. Noi riusciremo a comprarla con un prestito che ci viene fatto dal mercante del paese, da quello che c'ha la merceria giù in città, e poi riusciremo finalmente a partire. Abbiamo la nave, abbiamo l'equipaggio, si va verso Monkey Island, e qua è la parte 2. Abbiamo finito tutta la parte 1 del gioco, il gioco ne ha 4 di parti, ma la cosa interessante è che la prima parte è molto lunga, la seconda è molto corta, la terza è di nuovo molto lunga e la quarta è proprio il finale, la chiusura. È molto bello anche avere delle parti di lunghezza diverse, secondo me.
Ora che abbiamo la nave e l'equipaggio non ci resta che arrivare a Monkey Island, però non abbiamo le indicazioni adatte e la nostra ciurma appena partiti in un certo senso si ammutina, perché la vediamo sdraiata a prendere sole e non hanno la minima intenzione di aiutarci, quindi già partiamo molto svantaggiati. Leggendo però il diario di bordo della nave troviamo una ricetta particolare che una volta preparata esploderà e tutti quanti saremo svenuti, ma magicamente ci risveglieremo al largo delle coste di Monkey Island, quindi è una ricetta che ha effettivamente funzionato. Ci facciamo sparare dalla nave per arrivare sull'isola, perché non possiamo arrivarci normalmente, e qui conosciamo un altro personaggio molto particolare,
il mitico Herman Tutroth. A proposito di questo, finisco un attimo di dire una cosa molto divertente di questo capitolo 2, che come ha giustamente detto Yuga è molto corto, che nella ricetta in realtà noi non seguiamo la ricetta alla lettera, perché ad esempio uno degli ingredienti è avere delle ossa rotte pressate. In realtà cosa faremo noi? Prenderemo la bandiera che ha il Jolly Roger sopra, che effettivamente è uno scheletro pressato perché è una bandiera, e useremo quella. Quindi tutti quanti gli ingredienti sono degli escamotage, però funzionerà lo stesso. Arriveremo su Monkey Island, ci faremo sparare. Herman Tutroth lo troviamo subito, è l'eremita di Monkey Island e sarà lì per farsi salvare in qualche maniera, ma è un nonnetto che ci dirà un po' di tutto e di più senza capire tanto quello che gli diciamo noi. È un po' pazzarello, chiamiamolo così.
Molto divertente, perché durante tutta la permanenza su Monkey Island gli parliamo del fatto che vogliamo tornare e salvare Elaine e tutto quanto, e lui dice: ma sì non ti preoccupare, vai pure, lasciami pure qua, tanto sono solo stato qua decine di anni. Ci prende anche un po' in giro, come se poi lo volessimo abbandonare, cosa che in realtà poi succederà, perché lo ritroveremo nel quarto capitolo con una storia molto, molto particolare dietro.
Diventa molto più importante. Parlando di questo terzo capitolo che si chiama Sotto Monkey Island, quindi già il titolo ci dice che dobbiamo andare in qualche modo sotto Monkey Island, le ambientazioni sono completamente diverse da Melee, perché Melee era molto buia, sempre notte, qua invece è tutto giorno, caraibico, aperto, palme. L'isola è molto più grande di Melee Island e tra l'altro ha delle zone inaccessibili a cui accederemo solo quando riusciremo a utilizzare la scialuppa, che tra l'altro è la scialuppa della nave su cui siamo partiti, che è la scialuppa di Herman, perché è proprio Herman è arrivato su quell'isola con la stessa nave nostra. Bellissimo questo giro e corsi e ricorsi storici in un certo senso. E conosceremo i vari abitanti, in questo caso ci sono dei cannibali, che però sono dei cannibali vegetariani che sono così perché decidono di non mangiare più la carne umana perché è troppo grassa, quindi ci tengono alla salute, sono salutisti da quel punto di vista lì, quindi un'altra minaccia che in realtà viene, è una miccia che viene spenta per comunque dare libertà al giocatore di godersi il gioco. E andremo avanti e indietro leggendo quelle che sono i messaggi tra le Chuck che vive sull'isola, i cannibali e Herman Tutroth, che si prendono un po' a vicenda, e leggendo tutte quante le cose riusciremo a capire che in realtà c'è uno stallo in quel momento, perché l'unica chiave per entrare e andare dentro Monkey Island, dentro la famosa testa di scimmia che la Lady Voodoo ci aveva detto prima, è usare un cotton fioc gigante nell'orecchio. Questo cotton fioc è nelle mani di Herman, che ce lo darà solo quando gli avremo recuperato il suo raccogli banane, che è dai cannibali. Quindi faremo un giro di dai questo oggetto a quello per sbloccare di volta in volta tutta la catena che ci darà finalmente questa chiave per andare sotto Monkey Island.
Dai cannibali però c'è da dire che fa la sua comparsa effettiva un altro degli scherzi ricorrenti della serie di Monkey Island, ovvero la scimmia a tre teste, perché una delle frasi tipiche di Guybrush nei momenti di difficoltà è: attenzione, dietro di te una scimmia a tre teste, e nessuno gli crede mai. Nel caso del villaggio dei cannibali, quando sarà in difficoltà dirà la frase e effettivamente ci sarà la scimmia a tre teste, ma anche in questo caso non verrà ascoltato, quindi anche qua un altro elemento tipico della serie che poi verrà anche ripreso.
Scimmia a tre teste che si comporta effettivamente come se fossero tre teste, ovvero una mangia la banana, quella in mezzo la mastica e la terza deglutisce. C'è anche questo piccolo particolare
che non si sa come funzioni questa cosa, però va bene lo stesso. Ah, qua c'è un'altra cosa che ho trovato molto interessante. Questo gioco ha tecnicamente due finali diversi, perché a seconda se viene fatta o non fatta una certa azione, cosa succede? Noi possiamo arrivare in cima a una rupe dove dobbiamo a un certo punto usare una specie di catapulta per lanciare un sasso per colpire l'unico albero da cui recuperare la banana. Cosa succede? Se sbagliamo mira, colpiamo la nave e quindi affondiamo la nostra stessa nave. Questo possiamo farlo o non farlo. Nella versione canonica la nave affonda davvero, l'equipaggio finisce sott'acqua ma viene catturato dai cannibali, quindi a fine gioco lo vedremo comunque sano e salvo e che dovrà fare una discussione con il signor Guybrush. Questa cosa è diventata canonica poi con i seguiti, che riciteranno questo avvenimento come effettivamente accaduto, e quindi è una piccola chicca che fa vedere due finali diversi, anche se veramente si parla di una scena in più.
Quando saremo riusciti a scendere nelle profondità di Monkey Island con le classiche caverne con la lava, dovremo trovare la nave di LeChuck per liberare Helen, però è un vero e proprio labirinto dal quale non riusciamo a venirne a capo, a meno che non torniamo dai cannibali per farci dare un ninnolo, un talismano magico che non è altro che una di quelle classiche teste che parla e quindi ci dovrà aiutare dandoci indicazioni.
Non hai detto per niente ne verremo a capo, no? Perché giustamente ci serve una testa, la testa del navigatore per raggiungere la nave, e avremo bisogno anche della sua collana, che è una collana fatta, credo sia una collana d'aglio se non mi ricordo male, per poter diventare invisibili e quindi non essere visti dalla ciurma fantasma.
Mi pare una collana di occhi.
Ah no, è la collana d'occhi, bravo bravo, che tra l'altro ci darà solo quando chiederemo una volta, non ce la darà, per favore, per favorino, per favorissimo, e alla fine ce la darà dopo diversi sforzi, quindi anche quello è, come dicevate prima, l'attenzione a mettere dialoghi diversi quando si ritenta la stessa cosa, anche qua ritorna e finalmente saremo invisibili e riusciremo a sgattaiolare all'interno della nave fantasma con la ciurma fantasma e anche i cani fantasma, è tutto fantasma qua dentro.
Arrivati finalmente alla nave di LeChuck saremo pronti per affrontarlo, però scopriremo che in realtà LeChuck se n'è andato con Helen proprio su Melee Island, dove ha intenzione di sposarla, e quindi noi dovremo correre indietro, ma non prima di aver trovato un'arma adatta per sconfiggere LeChuck, perché è un pirata fantasma, quindi le armi convenzionali non funzionano, e quest'arma ce la fornirà di nuovo il villaggio dei cannibali, perché tramite una radice che troveremo e gli daremo loro ci creeranno questa pozione che non è altro che birra di radice. Ce la metteranno in un seltz che ci permetterà di sconfiggere i fantasmi. E quindi non ci rimane altro che correre all'impazzata all'inizio del gioco a Melee Island per fermare questo matrimonio spettrale.
Quindi finita la parte 3, inizia la parte 4, anche qua molto veloce come parte. A volte viene chiamata orzata, tra l'altro, la birra di radice, a seconda della traduzione, ma sarebbe la root beer, quindi effettivamente è una birra di radice. Ritorneremo con questo seltz da sparare in giro per i vari fantasmi che avranno invaso effettivamente Melee Island, fino ad arrivare alla chiesa, dove non potevamo entrare all'inizio del gioco, ma è sempre stata là, e fermeremo il matrimonio in una scena da soap opera in cui fermate il matrimonio, potentissimi. C'è, vediamo in lontananza sull'altare LeChuck con una sposa, che però scopriremo non essere Hélène, ma due scimmie travestite. In realtà Hélène si era già salvata da sola e quindi sarà a posto così, no? Avrà già sventato il piano di matrimonio e noi saremo stati inutili. Non proprio, perché c'è LeChuck da sconfiggere, che ci prenderà a pugni.
E l'ultima sezione è sul molo di Stan, dove Stan ci ha venduto la nave, e andremo a finire all'interno della macchinetta per il grog. Una volta tirati fuori dallo stesso LeChuck, avremo a disposizione per terra la birra di radice che potremo utilizzare contro LeChuck per sconfiggerlo in migliaia di fuochi artificiali, perché LeChuck comincerà a esplodere, a gonfiarsi e a andare in giro per il cielo fino a esplodere come un fuoco d'artificio, e i fuochi d'artificio poi chiudono il gioco.
Tant'è che c'è sia un instant replay, quindi una moviola, e anche una veduta da uccello con la mappa, con LeChuck che va direttamente fino a dove è posizionata la telecamera, quindi vola in alto nel cielo e poi sparire definitivamente. Scena finale con i nostri due protagonisti rimasti, quindi Gabrielash ed Hélène, che guardano questo bellissimo fuoco d'artificio finale. È una delle frasi che io ho apprezzato di più del gioco, perché i titoli di coda qua continuano, però Guybrush dirà una cosa, in realtà in alcune versioni può selezionarla, in alcune la dice e basta. Dice: che cosa hai capito da tutta questa avventura? E Guybrush dice: mai pagare più di $20 per un gioco del computer. Che è una frase che è vera nel corso della storia, secondo me continua a essere vera, per me.
E c'è anche un'altra rottura della quarta parete alla fine di tutti i titoli di coda, che dice: cosa fate ancora qui, spegnete il PC e andate via.
Questo era Monkey Island.
E questo era The Secret of Monkey Island, una vera pietra miliare sia delle avventure grafiche ma proprio del mondo dei videogiochi, ed è per questo che io gli do 10 polli con carrucole su 10. Questo gioco qui mi è rimasto nel cuore quando ci avevamo giocato da piccoli e poi ripreso anche con la Special Edition, che però in un certo senso fa un piccolo spoiler, perché essendo doppiata LeChuck, che nella versione originale scopriamo essere lo sceriffo travestito, nella Special Edition si può già capire perché il doppiaggio aiuta questa teoria qui. È un gioco meraviglioso, perché appunto tutto l'umorismo che c'è e tutto il divertimento, che nonostante i temi abbastanza seri, che comunque è la classica storia piratesca, l'umorismo e le autocitazioni che fa, è veramente un gioco molto divertente. E anche come prende a ridere determinate cose, come il combattimento di spada fatto con gli insulti e non con il vero e proprio combattimento. La colonna sonora, come abbiamo già detto, è spettacolare, e anche il cattivo LeChuck, che vuole essere il classico cattivo, però in realtà anche lui è umoristico come personaggio in sé, e che poi verrà sviluppato anche in questo modo nei capitoli successivi. E tu, Vanak, che ne pensi?
Sì, anche io ci ho pensato molto, sono molto di parte da questo punto di vista, però non potevo non dargli 10 come i 10 minuti che Guybrush può restare sott'acqua. C'è un lavoro enorme dietro a questo videogioco. Mi piace ricordare un pochettino le persone principali che ci hanno lavorato: Ron Gilbert, che è lo sviluppatore principale, creatore dell'intera serie, ma anche Dave Grossman e Tim Schafer, che sono gli altri due programmatori della Lucasfilm Games ai tempi. i disegnatori Steve Purcell e Mark Ferrari e il compositore principale che è Michael Land. Tutte queste persone, diciamo, hanno orchestrato questo videogioco in maniera assolutamente egregia, hanno creato, come dicevi tu, una pietra miliare nella storia dei videogiochi. È stato un punto di svolta veramente per le avventure grafiche. Tutte le avventure grafiche che ci sono oggi hanno comunque all'interno delle citazioni, nel bene o nel male, di un capitolo di Monkey Island, che può essere il primo come il secondo, che è altrettanto bello, e si rifanno tutte alle avventure grafiche che sono state inaugurate da questo capitolo di Monkey Island. Questo gioco è stato parte della mia infanzia e della mia adolescenza. Personalmente, almeno una volta l'anno lo devo rigiocare. Devo ammettere che soprattutto l'intro, la colonna sonora, l'introduzione è per me come una comfort zone. La ascolto quando comunque ho bisogno di un momento in cui voglio stare tranquillo e voglio qualcosa che sia familiare. Quindi è un gioco che comunque mi porto dentro da sempre, mi emoziona tutte le volte e soprattutto mi fa ridere tantissimo, sempre come se fosse la prima volta. Io me lo immagino così, me lo immagino come un'orchestra dove troviamo da una parte Ron Gilbert, David Grossman e Tim Schafer con carta e penna che scrivono la sceneggiatura, al centro Steve Purcell e Mark Ferrari con una tela e dei pennelli che disegnano i fondali e i personaggi del gioco, e dall'altra parte Michael Land con la sua tastiera e il suo sintetizzatore che compone le musiche di Monkey Island, tutti quanti diretti da George Lucas travestito da troll con una clava in una mano e una ringa rossa nell'altra.
Bellissimo, bellissimo. E allora chiudo io con i voti con un altro 10 pieno. È un gioco fantastico, giocatelo se non l'avete giocato. Ve l'abbiamo spoilerato tantissimo, ma non troppo, perché in realtà ci sono tanti enigmi e puzzle da risolvere lo stesso, ma la trama generale non potevamo non descrivervela. È un gioco che merita sotto ogni punto di vista, ha tantissimi degli elementi che mi piacciono. Giustamente Vanak ha detto è un'orchestra, perché è un dream team che si è messo a fare questa cosa, nel senso che il compositore è stato bravissimo, chi ha fatto la grafica è stato bravissimo, i programmatori sono stati bravissimi, il sistema di gioco superbo. Insomma, questo gioco non ha una falla, neanche una. Citazioni su citazioni, continuo a farne perché è sempre bellissimo. Vendo queste belle giacche, che ho scoperto essere una citazione di Indiana Jones, The Last Crusade, che è il gioco precedente appunto di questo. Vengono inserite anche altre, perché ad esempio nella zona dove c'è la testa gigante di scimmia, tra i vari idoli che ci sono, a noi ce ne serve uno, troveremo, ma nella versione Special Edition, uno dei tentacoli di Day of the Tentacle, che è un gioco in realtà postumo, ma che viene reintegrato e recitato all'interno della Special Edition. È bello perché è un team che si è divertito per fare un gioco divertente, e credo che sia la cosa migliore che si possa fare per fare un videogioco. Io creo qualcosa perché mi diverto e per far divertire gli altri, e loro ce l'hanno fatta in una maniera egregia. Le loro carriere poi parlano da sé, perché sono andati a creare sempre giochi migliori con grafica più complessa. Lo stesso Ferrari ha fatto una carriera sulla pixel art e sulla capacità di usare il dithering, ad esempio, per citarne uno. In realtà giocatelo, lo potete trovare in tutte le salse, continuiamo a giocarlo, e soprattutto buon trentesimo anniversario, visto che siamo giusti giusti alla fine dell'anno.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come sempre che potete lasciarci il vostro feedback, sia scritto ma soprattutto anche vocale, sui giochi che trattiamo, che grazie ad Anchor.fm possiamo inserire nella puntata dedicata. Quindi potete riascoltarvi nell'episodio dedicato al gioco di cui avete parlato, ma appunto lasciarci anche dei consigli e anche dei giochi che volete che vengano trattati nell'enciclopedia dei videogiochi.
Hai un cugino di nome Sven? Vieni sul gruppo Telegram a dirci questa cosa, perché è un gruppo Telegram che sta raggiungendo e superando le 50 persone ormai, che è veramente figo, e stiamo avendo delle grosse conversazioni anche con lo stesso Vanak, che è uno dei dei amministratori ad honorem di quel gruppo ormai, e vengono fuori tante belle cose che stanno succedendo sia su puntate future con il Guessing Tuesday che abbiamo inaugurato, in cui diamo degli indizi sulle puntate che devono uscire la settimana successiva, ma non solo, ci divertiamo a parlare di videogiochi in generale, nuovi, vecchi, indie, non indie, persone di età completamente diverse l'una dall'altra, ma si riesce a trovare un punto di collegamento con i videogiochi.
La cosa bella è che ci si diverte molto, molto, molto.
Bene, per questo episodio è tutto, e come ogni volta, ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Vanak.
Namaste and be brave. Bye.